La funzione della testimonianza nella storia della salvezza, seconda parte. L'uomo si trova davanti una rivelazione. Questa rivelazione, detta divina, ha due aspetti, la Bibbia e la tradizione ecclesiastica. È complesso capire, come l'uomo deve rapportarsi dal punto di vista della immediatezza fenomenologica a queste due realtà. La critica storica, l'esegesi critica storica, studia la Bibbia e la costruzione di questo libro fin dalle origini, dei testi antichi originali, e ricostruisce la loro costruzione con un approccio critico. È chiaro quindi che rileva il concetto di testimonianza. Perché il Vangelo non è diretta parola di Gesù, è la parola dei testimoni, di quelli che furono i testimoni, degli evangelisti, degli ascoltatori degli evangelisti, degli apostoli e di coloro che hanno scritto le loro gesta. È tutta dunque una mediazione, di testimonianze. L'uomo non ha un diretto contatto con Gesù. Come dice Ruggenini, l'uomo non conosce Gesù, non sa che cosa è Gesù, chi è Gesù. Gesù dice, io mi rivelo a chi voglio, quindi ci sono persone che possono essere illuminate da Dio e conoscere chi è Gesù, ma questo rientra sempre all'interno della rivelazione e ora si studia quale rapporto possa avere l'uomo con la rivelazione, che è anche ecclesiastica. Anche nel prete l'uomo incontra la figura di Gesù. Quale approccio dunque l'uomo può avere nei confronti della rivelazione divina, fatta di Bibbia e di tradizione, sacra scrittura e sacra tradizione, e quindi quale mediazione logica e mediazione epistemica si possa instaurare per giungere a una verità riguardo a questi fenomeni? Ci sono inoltre altri tipi di testimonianze, sempre riportate nella sacra scrittura o nella sacra tradizione. Ci sono la testimonianza dei profeti. C'è la testimonianza dei veggenti, ad esempio Lourdes, Fatima, le apparizioni mariane nella storia, le guarigioni miracolose, le profezie, i segreti. Dio quindi continua a rivelarsi nella storia. La rivelazione di Dio non è conclusa con la Sacra Scrittura. Questo è un argomento complesso. Si dice appunto che con la Sacra Scrittura è chiusa la rivelazione pubblica e le altre sono rivelazioni private. Su questo punto c'è una critica da fare, perché è chiaro che Dio può rivelarsi all'uomo e a tutti gli uomini in modi sempre coerenti con la rivelazione pubblica, ma ogni rivelazione di Dio acquisisce un significato assoluto di primaria importanza ed è da chiedersi se una rivelazione privata non debba essere posta allo stesso livello della Bibbia, perché è la rivelazione di Dio e quindi tutte le azioni di Dio hanno pari dignità davanti alla Sacra Scrittura. Quindi qui si ha una critica del concetto di rivelazione privata in relazione alla rivelazione pubblica. Tutti questi discorsi rientrano nell'ambito della scienza mariologica, che studia appunto le rivelazioni private e le apparizioni mariane. Perché questo discorso? Perché si sta parlando della funzione storica della testimonianza, della funzione salvifica della testimonianza, e cioè il fatto che se Dio non si rivela direttamente a un uomo, oppure per il fatto che Dio si rivela a un uomo, gli uomini conoscono Dio attraverso la testimonianza di coloro che entrarono a contatto con Gesù e la testimonianza di coloro che entrano a contatto con le persone a cui Dio si rivela. E la soluzione che viene data dalla scienza mariologica di questi problemi è la seguente, che la testimonianza deve essere credibile perché l'uomo possa trarne un insegnamento. Deve essere psicologicamente e moralmente credibile. Va aggiunto poi un altro discorso, che Dio stesso opera perché la testimonianza sia efficace. Ed è difficile che Dio possa dare una testimonianza attraverso gli uomini che egli sceglie senza che questa testimonianza abbia un'efficacia storica. Perché è importante il concetto di testimonianza? Per completare il discorso gnoseologico. L'uomo conosce attraverso la percezione, il pensiero, il linguaggio, i fenomeni della natura, la divina rivelazione, la mediazione logica del pensiero, ma impara e conosce anche attraverso l'insegnamento dei genitori e poi attraverso le istituzioni e le testimonianze, per esempio quelle dei profeti o degli uomini morali o quelli che il cardinale Bagnasco chiama maestri dello spirito, persone particolarmente significative. L'uomo impara attraverso i leader, che possono essere politici, professori universitari, insegnanti, dirigenti di impresa. Quindi l'uomo è circondato da diversi fenomeni dai quali apprende e si fa un'idea sul senso della vita. E poi ci sono anche i cosiddetti cattivi maestri, che sono coloro che anziché insegnare la verità, insegnano che la verità non esiste, insegnano che esiste il nulla, insegnano che la filosofia è in crisi e che non si può uscire da questa crisi. La filosofia è in crisi, ma loro insegnano che non si può uscire da questa crisi. Sono coloro che tolgono speranza all'uomo, sono coloro che infondono il pessimismo, che agiscono per distruggere l'uomo. Una parte importante di questo aspetto l'ha rivestita anche Severino, perché Severino insegna che la tecnica domina e che il dominio della tecnica è inevitabile. In questo senso, come si è appreso all'università, frequentando le lezioni di Severino, sotto un certo aspetto Severino, che è un uomo profondamente morale, profondamente etico, è stato un cattivo maestro, perché la sua filosofia toglie speranza.